Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele e oggi andremo a rispondere a una bellissima domanda che mi è stata fatta da un'ascoltatrice. Valentina chiede: come deve comportarsi visto che dovrà scattare una sala da ballo? Vorrebbe sapere che equipaggiamento deve portarsi e che tecnica le conviene usare. Sono contento di dover rispondere a questa domanda perché così posso affrontare una serie di argomenti che dal punto di vista tecnico possono essere anche molto interessanti. Però prima di rispondere vi ricordo che se volete contattarmi potete farlo su Telegram cercando Daniele Di Mauro, oppure meglio ancora potete iscrivervi al canale Telegram del podcast DDM Fotografia cercando DDM Fotografia su Telegram appunto, e lì verrete messi a conoscenza di tutti i backstage, di tutte le iniziative, di tutti gli altri podcast che sto realizzando e anche quelli dove sono stato invitato, e alla fine potreste anche incappare nelle pagine che ogni tanto pubblico del diario di fotografia vissuta, un progetto dove vado a descrivere quelle foto che ho scattato e che mi hanno insegnato qualcosa. Ma andiamo dritti al punto. Valentina si troverà a scattare in una situazione che pone una serie di difficoltà. Una di queste difficoltà, ad esempio, è l'illuminazione che c'è, e l'altra è il fatto che non può chiedere, essendo una sala da ballo, alle persone di fermarsi. Immagino che debba avere anche una certa agilità all'interno della sala, che sia insomma necessario spostarsi da una parte all'altra, quindi attrezzatura troppo pesante, un set allestito non può essere preparato. Insomma, la situazione può essere apparentemente molto complicata. Per sbrogliare la matassa, forse la cosa migliore è quello di scomporre le varie problematiche, cercare di risolverle singolarmente per poi capire come comportarsi tenendo conto di tutti questi fattori. Allora, il primo, il più banale, è quello ad esempio del bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco può tranquillamente essere ignorato in fase di scatto, perché mi rendo conto che magari la situazione può essere anche concitata, e risolto in post-produzione. Però, trattandosi di una sala da ballo, immagino che l'illuminazione sia quella con le luci colorate. Qua ci sono due modi per approcciare alla problematica. La prima è ignorare completamente il bilanciamento del bianco. Si sta svolgendo una festa, si sta illuminando la stanza con delle luci che comunque creano delle atmosfere, e una soluzione può essere quella di prendere le luci così come arrivano, quindi luci verdi, luci gialle, luci blu, luci rosse, ci sta tutto, perché quel tipo di illuminazione fa parte del setting dell'atmosfera. Comunque, se non vogliamo avere queste luci che vanno a colorare esageratamente lo scatto, possiamo fare il bilanciamento del bianco. Farlo sul posto è un inferno, perché bisogna comunque andare a controbilanciare in continuazione l'illuminazione, e le luci che cambiano in continuazione rendono impossibile questa operazione. La cosa migliore è fare una correzione in post-produzione. Però la solita prassi che si usa, ossia quella di fotografare un oggetto bianco, un foglio bianco, per poi successivamente usare quello scatto come guida per fare il bilanciamento del bianco su tutti quanti gli altri scatti, è una tecnica che non può essere usata laddove l'illuminazione non è costante. Io personalmente consiglio di lavorare in questo modo. Bisogna essere anche concreti. Quello che dico potrà essere accolto dai puristi della tecnica come una bestemmia. Ed è vero, però quando si deve portare a casa lo scatto e le condizioni sono totalmente avverse, bisogna aggirare quelle che sono le regole. Quindi il mio consiglio personale, quello che farei io, è fotografare tranquillamente la scena e poi successivamente in post-produzione decidere cosa fare dell'illuminazione degli scatti. Quindi se trovo che un'immagine è colorata dalle luci in maniera anche gradevole, rende magari l'atmosfera del momento frizzante, beh, la lascio così. In altri casi magari decido che quella luce verde proprio non ci sta perché va a coprire magari, che ne so, un'espressione che ho colto al momento. In quel caso io cercherò all'interno dello scatto, del fotogramma, qualcosa che so essere bianco. Una maglia, una camicia. Quando magari è un primo piano abbastanza pronunciato, posso anche sfruttare il bianco dell'occhio. Quel bianco lo prenderò come riferimento, quindi per chi usa Lightroom si va sul tasto bilanciamento bianco, si va con il puntatore su quello che dovrebbe essere il bianco originale e automaticamente Lightroom bilancerà, cercando di compensare il più possibile, tutta l'immagine, restituendoci quei colori che sarebbero in teoria i colori naturali senza la luce colorata. Dico in teoria perché comunque è tutto soggetto a compromessi. Solitamente però questo trucco funziona, ossia quello di usare tovaglie che sono già nello scatto, qualunque cosa di bianco va bene. Ripeto, anche il bianco degli occhi quando facciamo un primo piano abbastanza stretto che ci dà una buona porzione. Oppure, se abbiamo uno scatto che ci piace tantissimo, ma non c'è nulla che ci consenta di fare questo lavoro, ossia non c'è nulla di bianco all'interno dello scatto, non ci piace l'illuminazione colorata che c'è al momento, beh, possiamo barare. Solitamente si dice che fotografare in bianco e nero significa vedere lo scatto in bianco e nero prima, la vera fotografia in bianco e nero è quella che viene pensata prima. Tutto vero, parole sante. Se impariamo a vedere il mondo in bianco e nero, riusciremo a fare degli scatti in bianco e nero meravigliosi. Però abbiamo uno scatto bello, non ci piace la colorazione, il bilanciamento del bianco è pressoché impossibile. Facciamo la fotografia in bianco e nero. Viriamo in bianco e nero e poi andiamo a lavorare sui singoli colori per regolare l'intensità dei bianchi e dei neri. Ad esempio un rosso lo possiamo far diventare bianco, totalmente nero. Possiamo agire sui verdi, sui blu, insomma possiamo bilanciare l'intero scatto, oppure usare anche dei preset in bianco e nero che Lightroom mette a disposizione e in molti casi sono anche estremamente gradevoli, e questo ci consentirà di avere uno scatto. E qua vi dico un'altra cosa, sulla teoria è tutto vero, è importante conoscerla, è importante saperla usare, e saper usare la teoria significa anche saper barare. Tanto alla fine quando noi mostreremo uno scatto, una fotografia a qualcuno, questo qualcuno giudicherà la foto. Un altro fotografo potrà rompere le scatole su 2000 cose, la grana, gli ISO, di qua, di là. Ma se il soggetto fotografato vede quella foto e la foto gli piace, non è che ci viene a dire ma l'hai pensata in bianco e nero o l'hai scattata dopo e hai barato. No, no, la foto è quella che si mostra, chiaro? Quindi un po' di senso pratico e ovviamente dietro la conoscenza della teoria. E fin qui abbiamo sfangato quello che probabilmente è il problema minore, ossia il bilanciamento del bianco, perché ci consente di scattare con tranquillità e poi a casa, con calma, durante la post-produzione, lavorarci sopra. Ovviamente, non l'ho detto prima ma lo dico adesso, è importante scattare in RAW, perché più è difficile la situazione che abbiamo e più il RAW ci consente di recuperare quelle che sembrano essere delle situazioni critiche. Io in questo caso sconsiglio altamente il JPEG, cioè se andiamo a scattare in un posto dove tutto c'è avverso, scattare in JPEG significa avere un paracadute ridimensionato. Invece a noi ci serve un bel paracadute grande che ci salvi quando dobbiamo mettere mano alle fotografie. Quindi scattare in RAW, tranquillamente regolare il bilanciamento del bianco nella post-produzione. Però dobbiamo fare i conti con la quantità di luce che entra nel corpo macchina. E qua un consiglio assoluto da dare non c'è, perché ogni macchina fotografica è diversa dalle altre, a seconda del modello, a seconda della qualità del sensore, a seconda insomma di tante cose. Quindi dobbiamo noi anzitutto conoscere la nostra macchina fotografica, ossia capire quando va in crisi. La luce entra e possiamo regolarla attraverso la lunghezza d'esposizione, attraverso il diaframma e attraverso la sensibilità del sensore. Prima cosa, sapere quando il sensore che abbiamo montato sulla nostra macchina fotografica diventa inutilizzabile. Nel mio caso, io so che fino a 800 ISO sto tranquillo, ma veramente ci metto la mano sul fuoco. 1600 ISO mi consentono di lavorare ragionevolmente bene, se non si cerca un dettaglio esagerato, ma se le foto sono quelle di una festa o di un ballo, il dettaglio esagerato non serve più di tanto. Quello che serve è rendere l'atmosfera. E tornando al mio corpo macchina, so che lavorando a 3200 ISO, tirando un pochino ci si arriva abbastanza bene. Tirando intendo dire poi recuperare un po' di grana con post-produzione, con Lightroom. Se io conosco il limite della mia macchina fotografica e so che la luce è poca, lo imposto. Io ad esempio scatterei in una situazione del genere, magari le fotografie quelle di gruppo, chiamiamolo così, quelle dove vado a rubare le scene, andrei tranquillamente anche a 3200 ISO. Magari le altre, quelle dove posso concedermi qualche secondo in più, abbasserei gli ISO 800 o 1600 a seconda della situazione, perché magari posso portare una persona in un posto un po' più illuminato, ecco, mettiamola così. Seconda cosa è recuperare quanta più luce possibile col diaframma. Ovviamente aprire il diaframma è un consiglio che do a questo punto, lavorare col diaframma aperto in modo da avere il più luce possibile. Altra cosa è lavorare col tempo di esposizione, e qua dipende moltissimo, moltissimo, moltissimo dall'obiettivo che abbiamo, perché se usiamo un grandangolo abbiamo un grosso margine sul tempo di scatto, se usiamo un teleobiettivo sono cavoli, perché là il tempo di scatto deve essere molto molto rapido. Ad esempio se usiamo, ipotizzo, un 100 mm, beh il tempo di scatto deve essere almeno un centesimo, se proprio vogliamo stare abbastanza tranquilli, di non avere fotomosse. Premesso poi che in alcuni casi, quando la gente balla e si muove, le fotomosse possono anche essere gradevoli. Quindi io ti do un consiglio, Valentina, sperimenta ogni tanto fare fotomosse. Fidati che qualche cosa di buono potrebbe anche uscire fuori. Quando noi abbiamo impostato i nostri parametri sul corpo macchina, dobbiamo avere in testa chiara una cosa molto 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 importante che ci salverà. Se scattiamo in RAW, possiamo recuperare tranquillamente, beatamente, serenamente 3 stop. Probabilmente qualcuno di più, arriverò anche a 5 a seconda di alcune macchine fotografiche, però se abbiamo chiaro in testa che la nostra macchina fotografica può recuperare uno scatto sottoesposto di 3 stop, noi, nonostante abbiamo impostato i nostri ISO a un range ragionevole, nonostante abbiamo aperto al massimo il diaframma, nonostante abbiamo messo uno scatto che ci consente di lavorare in sicurezza e nonostante tutto abbiamo ancora le foto scure, tranquilli, 3 stop li recuperiamo tranquillamente. Ripeto, forse qualcuno di più, però il 3 è un numero molto ragionevole. Ovviamente, ripeto, bisogna scattare in RAW. A questo punto è inutile dire che consiglio a Valentina di lavorare in manuale, perché una volta impostati questi valori e visto come esce fuori lo scatto, non ha molto senso cambiare poi le impostazioni se la situazione e l'illuminazione resta costante. Poi al massimo, se proprio ci sono momenti in cui accendono di più le luci, c'è più illuminazione, insomma quello non è un problema, basta recuperare un pochino aggiustando il diaframma, anche ad occhio, magari chiudere di uno stop, di due stop. Essendo luce naturale di una stanza, le escursioni è difficile che vadano oltre. E fin qui i ragionamenti che ho fatto sono tutti quanti legati al corpo macchina e non ho menzionato il flash. Adesso ci arriviamo. Quindi riassumiamo. Bilanciamento del bianco, chi se ne frega, lo vediamo dopo. In post-produzione intendo. Le impostazioni basta tararle un pochino, quindi apriamo al massimo, mettiamo un tempo di scatto ragionevole e spingiamo gli ISO il più possibile. Facciamo qualche scatto, magari puntiamo in zone diverse e vediamo come esce fuori l'immagine. E dobbiamo sempre stare tranquilli perché 3 stop possiamo recuperarli. A questo punto io parlerei degli obiettivi, perché si vanno a legare al tempo di scatto. Valentina dice che lei vorrebbe portarsi il 18-55 e il 55-250. Mio consiglio personale: in una condizione del genere cambiare obiettivo può essere estremamente scomodo. Se necessario però si può fare, ma in una sala da ballo dove tu sei la fotografa e dove tu puoi muoverti all'interno della sala, secondo me usare il 55-250 è esagerato. Non ha senso catturare momenti, catturare scorci da lontano. Non stiamo facendo etologia. Immagino che tu hai parlato di sala da ballo, non hai parlato di un set, quindi immagino che tu abbia la possibilità di spostarti. Certo è che se stai magari in un ambiente teatrale dove i ballerini stanno sul set e tu non puoi avvicinarti più di tanto, a quel punto sì, devi usare un teleobiettivo. Però il mio consiglio, se tu hai possibilità di muoverti all'interno della scena o comunque avvicinarti alle persone fare le tue fotografie, io ti consiglio caldamente il 18-55. Usa soltanto quello ti consente di lavorare di grand'angolo con il 55 mm chiudendolo, puoi fare anche dei bei primi piani e tra l'altro è molto più luminoso del 55-250 e in più il 18-55 ti consente di lavorare in sicurezza con tempi un po' più lenti. Puoi impostare anche un sessantesimo di secondo e se lavori col grand'angolo ti dico anche un trentesimo. Sono dei valori di massima, non sono valori che vanno presi alla lettera. Io ti do dei valori che ti consentono di stare ragionevolmente sicura, perché volendo potresti stirare un po' di più, ma dipende da te, dalla posizione in cui scatti, dalla tua postura, dalla tua mano ferma, quindi tu conosci il tuo modo di scattare e la tua macchina fotografica e vedrai che più stai in quella situazione e più ti ritroverai a tuo agio e capirai sempre di più che tipo di tempo di scatto usare. Addirittura tu mi hai detto che si tratterà di 3 giorni, quindi vedrai che il terzo giorno sarai molto molto più sciolta e pratica del primo. Quindi altro consiglio: se non hai necessità di fotografare ciò che è lontano perché non puoi avvicinarti, usa il 18-55. Poi veniamo a un altro punto che vai a toccare nella tua domanda che mi hai fatto, il flash. Sì, se hai il flash lo puoi usare. Il flash può essere molto comodo in queste situazioni, anche perché in questo caso tu avresti un controllo maggiore sull'illuminazione. Ora, il flash può essere messo sul corpo macchina, ma mai, per carità di Dio, mai puntarlo frontale, perché vai ad appiattire incredibilmente tutte quante le scene. Puntalo verso l'alto. se il soffitto non è altissimo, puntalo verso l'alto. Ovvio che se il soffitto è altissimo, tornerà indietro una luce molto debole perché dovrà fare un viaggio più lungo. Quindi se il soffitto è 3 metri, fino a 4 metri potresti stare tranquilla. In altri casi ci sono delle soluzioni alternative. Potresti usare quei diffusori che si mettono sul flash per rendere una luce un po' più morbida. Quelli, insomma, vanno bene se proprio non hai alternative. Se però hai la possibilità, e te lo dico perché l'ho provato e funziona abbastanza bene, quindi se hai la possibilità di comprare dei trigger, anche quei trigger cinesissimi da 15 euro, 13 euro, vanno benissimo, tranquilla. E tu monti il trigger che manda il segnale sulla macchina fotografica e quello che lo riceve sotto al flash, tu puoi usare il flash scorporato dal corpo macchina. Quindi puoi fare una bella cosa. Con la mano destra impugni la macchina fotografica, che non usando il teleobiettivo, quindi è comoda da impugnare, con la mano sinistra tieni il flash in mano, sollevato in alto sopra la testa. Questo ti consente di avere un'illuminazione non frontale, di regolarla, quindi puntarla verso il soggetto, puntarla verso il fondo, insomma, controlli anche il movimento della luce e vedrai che il risultato è molto buono. È molto buono. Ovvio che se compri un trigger cinese, quindi un cinese per modo di dire, insomma un trigger economico e semplice, non potrai usare il flash in TTL, ossia il flash da solo non andrà a compensare l'illuminazione in base alla situazione che trova. Poco male, puoi agire manualmente sul flash. Quindi se hai un flash che ti consente di regolare la potenza, tu parti scattando usando il flash, che so, ad un quarto di potenza. Se vedi che la foto viene troppo illuminata, lo porti ad un ottavo, quindi dimezzi la quantità di luce. Se è ancora troppo illuminata, lo porti a un sedicesimo. Oppure, se succede il contrario, serve più luce, lo porti a un mezzo, oppure a potenza piena. Devi tener conto che più usi il flash a potenza piena, più tempo ci mette a ricaricare tra uno scatto e l'altro. Quindi se usi il flash a potenza 1, scatti, conti 1, 2, 3, scatti, conti 1, 2, 3, insomma, mediamente questo. Ovviamente poi le batterie più sono scariche, più tempo ci mette a caricarsi, sempre ovviamente se lo usi a piena potenza si scaricheranno prima. Comunque non ti preoccupare che, insomma, parecchi scatti ce li fai con delle batterie cariche. Ti consiglio caldamente di provare a usare il flash in questo modo, se puoi, perché non è così complicato come sembra, e poi tranquilla che tanto in post-produzione l'illuminazione, l'esposizione la recuperi. Uno stop, due stop in più o meno, si recuperano, stai tranquilla. In più succede una cosa estremamente carina. Tu stai in un posto dove immagino tu sia la fotografa, non so se ufficiale, ma comunque stai facendo delle foto, e hai una cosa che probabilmente non avrà nessun altro. Anche altri magari saranno lì a fare fotografie, ma nessuno userà il flash come lo usi te. Questo qua in qualche modo ti potrà far emergere, tu diventerai implicitamente, anche se non lo sei, la fotografa dell'evento, perché... Cioè, chi fotografa e ha il flash in mano è diverso dagli altri che usano magari neanche il flash, il Cobra, quello montato sopra, che ovviamente tu avrai in dotazione, ma useranno quel flashetto piccolo montato sul corpo macchina che è l'anticristo dell'illuminazione. E le tue foto saranno sicuramente migliori di quelle degli altri. Anche solo perché la luce la posizioni in maniera diversa. Sia che usi il flash in mano, sia che usi il flash disgiunto dal corpo macchina, che magari sul corpo macchina è puntato verso l'alto. Quindi a questo punto abbiamo una serie di circostanze che abbiamo visto. Abbiamo parlato del flash, abbiamo parlato del tipo di obiettivo, abbiamo parlato di come gestire i parametri. Una volta impostati, ragionevolmente resteranno quelli, e ti ripeto per l'ennesima volta, tranquilla, se scatti in RAW in post-produzione si fanno miracoli, si recupera molto. Quindi l'ultima cosa che ti resta di fare è, quando sei lì in mezzo alla gente a scattare le fotografie, sorridi e divertiti. Non ha importanza se poi le foto vengono bene o vengono male, tu pensa a divertirti, perché più ti diverti e più starei tranquilla. Più starei tranquilla e più le foto verranno bene. Più starei tranquilla e più la gente ti darà retta. Tu potrai avvicinarti, chiamarli, girati, mettiti qua, mettiti là, insomma, vedrai che tutto quanto da solo, spontaneamente, fluirà se tu sei tranquilla e serena. Perché un fotografo tranquillo e sereno migliora la sua situazione sul set. Anche se in quel momento la situazione è critica e le foto non stanno venendo, rilassati che le foto poi vengono. E poi, te lo ripeto, alle brutte in post-produzione si fanno miracoli, ritagliando le foto, recuperando le luci, non ti preoccupare. Poi in 3 giorni vedrai che avrai tempo anche di migliorare, perché ti metterai sempre di più a tuo agio all'interno di quella situazione. E se hai modo di scattare delle fotografie per fare delle prove, anche per conoscere meglio la tua macchina fotografica, qualora tu non la conosca, puoi ricostruirti una situazione simile, ossia dentro casa crei un'illuminazione che non è proprio illuminatissima e scatti a quello che c'è intorno e vedi poi in post-produzione come recuperare gli scatti. Quindi quello che ho da dire finisce qua, spero di essere stato per Valentina e anche per tutti quanti gli altri che hanno ascoltato quantomeno stimolante. Quindi se volete aggiungere qualcosa, se volete sottolineare qualche svista, qualche errore, qualcosa su cui non siete d'accordo, potete farlo contattandomi, come ho detto all'inizio, su Telegram cercando Daniele Di Mauro. E perché no, lo ripeto, iscrivetevi anche al canale Telegram che si chiama sempre DDM Fotografia. Se qualcuno ha delle domande da fare, può fare tranquillamente, anche scrivendo il quesito come ha fatto Valentina, oppure se vi va, perché no, fate un bell'audio, lo metterò in puntata e sarà più facile per me poi rispondere, avere dei riferimenti anche da far ascoltare agli altri ascoltatori. Grazie, ciao e alla prossima!